la sigla della rassegna stampa di oggi e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine.
La rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
8 in punto, buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo istante. Iniziamo la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, iniziamo dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, a cominciare dal Corriere della Sera. Il titolo di copertina sul Corriere, come su praticamente tutti gli altri giornali nazionali, salvo poche eccezioni, è ancora sulla strage di Suviana, sulla appunto la strage che, come saprete, è accaduta ormai 2 giorni fa nella centrale di Enel Green Power. Sono 3 le vittime accertate, ancora 4 dispersi. Titolo del Corriere della Sera: centrale giallo sulle cause, scatta l'inchiesta, ancora 4 dispersi, l'ipotesi lo scoppio di un alternatore. Enel Green Power, scelte le ditte migliori, sciopero e polemica dei sindacati. Questo è un po' il circo che si crea ogni volta che c'è una strage di questo genere. Si piangono lacrime di coccodrillo da parte di tutti gli enti coinvolti, istituzioni, sindacati, l'azienda responsabile in questo caso. Si provano a trovare giustificazioni non meglio specificate, errori umani piuttosto che malfunzionamenti di impianti di sicurezza, eccetera. Non si arriva mai veramente al punto, non si arriva al punto della mancata sicurezza sui posti di lavoro a livello sistemico, non si arriva mai al punto che c'è una catena di appalti e di subappalti. E questo, diciamo, la strage di Suviana è proprio l'emblema di questa cosa, ma come lo è stata anche quella di Esselunga, come lo sono state, come è stata la tragedia di quest'estate sui binari di Trinità. Insomma, cioè, ogni volta in cui succede una cosa di questo genere non si dice mai, e non lo fanno soprattutto i sindacati, il vero problema delle questioni, che sono appunto le scarse tutele sul lavoro, il sistema di appalti e subappalti che questo governo peraltro ha potenziato con il nuovo codice degli appalti di Salvini, che è stato rivendicato come un grande risultato e che in realtà alimenta questo sistema di appalti e subappalti a scatola cinese, tanto che fondamentalmente non si riesce neanche a capire per chi lavorassero effettivamente queste persone che sono decedute o disperse all'interno della centrale. E soprattutto non si insomma, diverse di loro non avevano mai lavorato, insomma, all'interno della centrale. Sui giornali già da ieri, insomma, ci sono fiumi di inchiostro su questo. Oggi i sindacati hanno fatto il grande sforzo di convocare 4 ore di sciopero generale in tutta Italia, allungata ad 8 in Emilia-Romagna. Chiaramente, di fronte alla strage in corso, è una mobilitazione ampiamente insufficiente. Sindacati che sono più che conniventi e più che responsabili di quanto avviene nei cantieri e nei posti di lavoro in questo paese, con una strage che ormai conta diverse centinaia di morti all'anno. Quest'anno siamo già, insomma, a un numero abbastanza consistente. Comunque, la litania, insomma, che vediamo sui giornali anche oggi è sempre dello stesso tenore. C'è tutto l'analisi tecnica specifica, il collaudo fatale, la trappola almeno 9, dice il Corriere della Sera. Nicolas in salvo, il botto, la fuga, sono stati degli eroi. Insomma, questa la solita retorica sensazionalista dei giornali nostrani, insomma, che non stupisce, ma che veramente a tratti è decisamente rivoltante. Ancora, sempre a proposito di rivoltanza, possiamo citare anche l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia sulla prima del Corriere. I poteri dei nostri atenei, titola Ernesto Galli della Loggia, parlando ovviamente delle proteste che ci sono e che sono in corso fortunatamente all'interno degli atenei italiani rispetto alla questione della Palestina e degli accordi soprattutto accademici con Israele. Ernesto Galli della Loggia punta il dito contro la comunità accademica italiana. Insomma, non vi annoio con la sua disquisizione, ma quello che sostanzialmente dice è che la soluzione migliore dovrebbe essere quella suggerita dalla risposta alla domanda chiave tra il potere centrale e un potere autonomo. Quale delle due garantisce la maggiore tutela dell'interesse pubblico? Sostanzialmente, perché dice che le istituzioni universitarie sono in una crisi profonda, che questa vicenda, insomma, delle proteste contro gli accordi con Israele sono, diciamo, un po' la cartina da tornasole di un'università in crisi, che non è possibile che si critichino gli accordi con Israele quando è in corso un genocidio. Insomma, Galli della Loggia dà il meglio di sé sulla prima del Corriere. Ancora si parla dell'altro tema caldo di giornata: l'Europa approva il patto sui migranti, contrari PD e Lega, von der Leyen, l'Italia non sarà più sola, scrivono Marco Cremonesi e Francesca Basso. Ieri c'è stato il via libera dell'Europa al patto sui migranti, entrerà in vigore tra 2 anni ed è progettato per accelerare il processo di asilo e favorire il ritorno dei migranti irregolari nei paesi d'origine. Questo è, diciamo, il sunto di quanto dice il Corriere in prima. La questione ovviamente è molto più complessa, peraltro riguarda anche alcune beghe tra diverse fazioni della maggioranza nostrana. Approfondiremo più avanti quando leggeremo le pagine interne. A questo punto possiamo passare alla Repubblica, che anche qui titola: allarmi inascoltati, a Suviana una tragedia prevedibile, 2 anni di denunce cadute nel vuoto, troppi subappalti per manutenzione e sicurezza, la procura apre l'inchiesta per disastro omicidio colposo, oggi sciopero generale di CGIL e UIL contro le morti sul lavoro. Questo è quello che dice Repubblica. Quello che non dice però è che questo sciopero generale è uno sciopero di 4 ore, uno sciopero completamente, diciamo, inefficace, che di certo non è una risposta commisurata a quanto sta avvenendo. Repubblica continua a dire: i soccorsi per quegli operai giovani veterani è stato un inferno, vittime del dovere, commenta Bruno Giordano facendo un po' un excursus delle morti sul lavoro in questo paese, che è veramente uno stillicidio di vittime. Ancora taglio basso, corruzione in Puglia, arrestato ex assessore, democrazia delegittimata, scrive Carlo Galli. Si parla insomma, dello scandalo che sta attraversando la Puglia e in generale la compagine Dem pugliese, che governo ovviamente gongola. Ieri è stato arrestato appunto anche un ex assessore. Foto di copertina dedicata a Klimt, i nazisti e la signorina di Klimt, titola Tonia Mastrobuoni, un giallo su quel capolavoro all'asta. Per quanto riguarda la prima di Repubblica è tutto, passiamo alla Stampa, che anche qui dedica la foto di copertina alla strage di Suviana e titola Allarmi inascoltati. Già nel 2022 un rapporto inviato alla magistratura svelava i rischi dell'impianto di Bargi, dispersi serve un miracolo, chiamiamolo operaicidio, dice Alberto Brunetti. Anche qui, diciamo, ci si sforza di nomi di fantasia per quelli che effettivamente sono dei veri e propri omicidi sul lavoro. Spalla di sinistra della prima della Stampa: migranti, sia al piano UE, piante dosi, una vittoria, Salvini lo sconfessa, l'Italia lasciata sola, scrive Marco Bresolin. Ancora un'occasione sprecata, si alzano nuovi muri. E sul Ramadan, Mattarella e Ramadan, le religioni convivano. Queste, insomma, le dichiarazioni del capo dello Stato dopo che per giorni c'è stato uno stillicidio contro le scuole che erano azzardate a dire di voler prendere un giorno un giorno non scolastico, insomma, in qualche modo di lasciare a casa le persone proprio nella fine del Ramadan per permettergli di festeggiare, insomma, di fare di ottemperare al loro credo religioso. Ancora in taglio basso: il debito vola verso i 3.000 miliardi, il presidente del Consiglio europeo vede Meloni e apre al rinvio del PNRR. Questo per quanto riguarda la pagina economica. Perché a questo DEF manca il coraggio, scrive Elsa Fornero. Medio Oriente: Raid, uccisi 3 figli del capo di Hamas, Levi, ma l'esercito di Bibi è disintegrato. Ancora conferenza di pace in Svizzera, Putin gera l'Ucraina, 2 giorni di incontri con l'obiettivo di avviare un vero dialogo tra Russia e Ucraina. La Svizzera ha annunciato il 15 e 16 giugno ospiterà una conferenza di alto livello per cercare di finire la guerra. La Russia però ha già detto che non ci sarà, ha bollato l'iniziativa come un progetto americano. Ancora rivoluzione in Corea, vincono gli anti-USA, Minjun rivolge la bandiera degli Stati Uniti, mi aspettavo che avremmo perso, ma non così tanto. Passiamo quindi al Fatto Quotidiano, che titola: idea PD ridare ai partiti finanziamenti pubblici, tornare al sistema abolito da Letta nel 2013, l'alibi degli scandali, la sinistra Dem riesuma il testo dell'ex tesoriere, soldi statali e fondazioni. Taglio alto, Bari, nuovi arresti vicino a Emiliano, ex assessore Pisicchio e fratello. Secondo il Fatto Quotidiano si stringe il cerchio intorno al governatore pugliese. Strage all'Enel, sindacati, tanti SS inascoltati, ancora 4 i dispersi. La corsa ai cantieri, ponte sullo stretto, i controlli in Calabria li fa imputata in DDA. Questo ancora per quanto riguarda la... il ponte sullo stretto. In taglio basso, conflitti di interessi di Veronesi Junior e Ancoli, sprechi per Puccini, le minacce di Stellantis, Tavares, vittime se aprite ai cinesi, selfie coi politici. Per quanto riguarda, anche per quanto riguarda la prima del Fatto è tutto, passiamo alla prima del Domani. Tra DEF, PNRR e morti sul lavoro, Meloni e il governo dei rinvii, Conte continua a lograre Schlein e la leader del PD è in affanno sulle liste per le europee. La destra fa slittare la programmazione economica a data da destinarsi, chiesta la proroga all'Unione Europea sul piano PNRR. Il provvedimento, i provvedimenti sospesi sono decine, sulla sicurezza sul lavoro solo spot e l'antimafia è un'arma elettorale. Il Domani va alla attacco del governo dalla prima pagina. Ancora sul patto sui migranti, l'Italia dice sì ma il patto migranti è un flop, con il via libera all'Europarlamento, la UE fa un altro passo a destra. I due editoriali in prima pagina, uno a firmo di Piero Ignazzi, la pazienza di Schlein e l'arte del compromesso, quella che Piero Ignazzi definisce l'alleanza necessaria PD 5 Stelle. Ancora, la pace non basta, le contromosse alla guerra santa di Kirill e Putin, scrive Guido Rampoldi. Passiamo quindi al Messaggero, che titola: migranti, le regole dell'Unione Europea, via libera dell'Europarlamento al nuovo patto tra i 27, solidarietà obbligatoria, impronte digitali per l'identificazione e rimpatri più veloci, mezzola fatta la storia. Questo bisogna vedere poi in che senso è stata fatta la storia. Ancora la strada in salita del politicamente corretto, scrive Luca Ridolfi, lobby in crisi. La foto di copertina è dedicata alla strage, appunto, alla centrale Enel di Suviana. Ora serve un miracolo per trovare i dispersi. Questo è il virgolettato delle parole dei soccorritori. Sulla politica, sulla esteri, Israele uccide 3 figli del capo di Hamas, ma le milizie si riprendono Cagnonis, la tregua a Gaza si allontana di nuovo. Pagina economica, la trattativa con Bruxelles sui conti, il DEF, rientro dal deficit in 7 anni, crediti d'imposta solo su richiesta. E sempre sul caso degli arresti a Bari, corruzione in Puglia, 5 arresti, anche un ex assessore vicino a Emiliano. 8:13, minuti primi, noi a questo punto ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per proseguire la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. E 14, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce, siamo in segna stampa, stiamo leggendo le prime pagine dei giornali nazionali di oggi. Ripartiamo dal Riformista, che titola: migranti, il patto spacca l'Unione Europea, più rimpatri e sanzioni ai paesi che non accettano la redistribuzione, ma mancano canali d'ingresso in un'Europa che richiede 2 milioni di lavoratori stranieri all'anno. l'editoriale è a firma di Massimiliano Panarari, che titola L'Europa smarrita sotto il campanile, foto di copertina dedicata a Draghi e Gentiloni, a volte ritornano, la carta Draghi per rifondare l'Unione Europea, Paolo Gentiloni incombe sul Partito Democratico. Sulla spalla di destra le stragi sul lavoro, norme violate e pochi ispettori perché i morti crescono del 20%, scrive Marco Bentivogli. Sempre sulla strage di Suviana, giustizia, le riforme incagliate nei veti, inchiesta dopo la denuncia delle camere penali, scrive Jacobazzi. E ancora in taglio basso, Cina-Taiwan, il tavolo farsa per evitare lo scontro armato, l'incontro tra Xi Jinping e Ma Ying-jeou, non so bene come si pronunci. Scrive Paolo Guzzanti, un tema che sulla stampa estera compare su più quotidiani, nella stampa nostrana un po' meno. Il Riformista dice: si sono stretti le mani per 10 minuti a favore di fotografi e giornalisti, poi si sono seduti a un grande tavolo e hanno parlato con tono grave e formale, come due statisti decisi a risolvere un grave problema. Sono Xi Jinping, che è il segretario appunto del Partito Comunista Cinese, e l'altro Ma Ying-jeou, già presidente di Taiwan, privato cittadino. Mentre si svolgeva a Pechino questa curiosa cerimonia, a Taiwan migliaia di cittadini sono scesi nelle piazze manifestando contro l'iniziativa dell'ex presidente, il quale senza alcun mandato ha accettato di mettere in scena la parte del buon politico taiwanese che va da Xi Jinping per recitare il tanto agognato minuetto delle due Cine. Questo sempre per quanto riguarda la vicenda del Marcinese Meridionale e della infinita querela tra Cina e Taiwan, con Biden che proprio ieri ha anche rilasciato delle dichiarazioni in merito. Nell'ambito, nel contesto della guerra globale, questo è un altro scenario di tensione sempre accesa. Più avanti magari leggeremo qualche articolo di approfondimento. Nel frattempo passiamo alla prima del Manifesto, che titola Selezioni europee, centri di detenzione ai confini, più rimpatri e meno diritti umani, con qualche divisione a destra e a sinistra. L'Europarlamento vara il patto migrazione. La Ursula von der Leyen tira un sospiro di sollievo in vista delle urne, in rivolta alle ONG ci sarà solo più sofferenza. Sulla spalla di sinistra, UE migranti, un voto tra confusione e opportunismo, titola Andrea Colombo. E ancora nuove regole, la fortezza che non protegge da guerra e povertà, scrive Fulvio Vassallo, paleologo. In taglio basso, bargi, poche speranze per i dispersi, sommozzatori e droni acquatici nelle viscere della centrale Enel esplosa. Intervista a genovesi della CGIL, sciopero per cambiare il sistema. Bisogna capire poi come si cambia il sistema con gli scioperi della CGIL, ma questo è un altro discorso. Ancora avanza il DDL Casellati, che ingabbia il Colle, sempre per la Commissione Affari Costituzionali sulla riforma del premierato. Dagli esteri, raid israeliano, uccisi i figli dei leader di Hamas. Ancora sull'appello del 25 aprile del Manifesto, che ormai è in prima pagina da diversi giorni, la pace da fare e l'urgenza di ritrovarsi. Passiamo quindi all'Unità, che dedica la foto di copertina sempre alla strage di Suviana. Il lavoro è dignità, no spesso è morte, questa è l'articolo a più firme, Gribaudo, Pezzotta, Cremaschi e Balestrieri. Ancora l'Europa vara le nuove leggi laziali, la sinistra si accoda, solo il PD si oppone, scrive Piero Sansonetti, direttore del Giornale, sì del Parlamento dell'Unione Europea al patto di asilo. Ancora in taglio basso, negli USA è sempre Far West, sceriffi, killer e forche. Questo è un episodio che è molto grave, che è accaduto negli Stati Uniti la giornata di ieri e che non trova spazio su più o meno nessun giornale. C'è un ragazzo di 26 anni di Chicago che si chiama appunto Dexter Reed, che è morto ridotto a brandelli da 96 colpi di rivoltella sparati uno dopo l'altro da 5 poliziotti nel corso di 42 secondi. Non era ricercato, non era della mala, non era accusato di delitti, cioè di un delitto sì, ma di quelli che spesso ciascuno di noi commette. Guidava senza cintura, una pattuglia di polizia in borghese a bordo di un'auto privata gli ha tagliato la strada, i poliziotti sono scesi, hanno circondato la macchina e gli hanno gridato che doveva scendere, dopodiché hanno aperto il fuoco e l'hanno crivellato. Questa è la situazione, diciamo, di violenza istituzionale che si vive negli Stati Uniti e non solo quotidianamente, che trova spazio sulla prima dell'Unità e in pochissimi altri quotidiani. Per esempio non c'è neanche sulla prima dell'Avvenire, che titola invece lotta di sicurezza, una scolaresca in gita a Barci scampata al disastro, gravi due feriti, ieri manifestazione CISL. Foto di copertina dedicata a Trump che si riposiziona sull'aborto, passa dal no assoluto al sì e cambia nei giochi elettorali, lo diciamo insomma da diverse settimane che è iniziata la campagna elettorale negli Stati Uniti e l'aborto come i migranti sono due dei temi caldi della questione. Trump cerca di riposizionarsi in una condizione meno assolutista e quindi di recuperare voti anche tra più a sinistra, diciamo, se vogliamo chiamarla così. Ancora in taglio basso, migranti, il patto che non sana, l'Europarlamento approva il piano, von der Leyen una svolta, maggioranza divisa, critica la fondazione Migrantes, solidarietà obbligatoria, aggirabile a pagamento, espulsioni accelerate, vale il primo approdo. Quell'editoriale a firma di Francesco Riccardi è il fattore umano, la tragedia è ciò che sappiamo, si parla sempre di Suviana, ma ce lo risparmiamo volentieri. Passiamo al Dubbio, quotidiano che si occupa di giustizia, che titola Assolto il lupo Foti, crolla il teorema Bibbiano, dopo 5 anni la Cassazione smonta definitivamente le accuse allo psicoterapeuta nel processo sui minori dati in affido. Anche sulla prima del Dubbio la foto di copertina è dedicata a Mario Draghi. Riecco Draghi, è lui l'uomo giusto che può far rinascere l'Europa, lo scenario in commissione, siamo già in vista delle europee, quindi anche di eventuali elezioni, appunto di cambi al vertice della guida della Commissione Europea, tra opzione Ursula e colpo Super Mario, la partita doppia di Meloni a Bruxelles. Spalla di destra, la folle guerra dei cacicchi, delle preferenze, l'atto finale della morte della politica, crisi di nervi nel PD sulle liste per le europee. Ancora c'è Le Pollaio, la giudice ostile agli sconti di pena perché rendono vane le condanne nonostante i sovraffollamenti delle carceri. Non c'è null'altro dalla prima del Dubbio, passiamo quindi velocemente al Sole 24 Ore. Inflazione negli Stati Uniti oltre le stime, 3,5%, più 3,5%, più lontano il taglio dei tassi della Fed. Ancora documento di economia e finanza, dall'effetto 110%, 72 miliardi di debito in più. Giorgetti, chiederemo all'Unione Europea la correzione dei conti in 7 anni. Foto di copertina dedicata alla maxi flotta della Cina per portare auto in Europa, in cantiere la costruzione di 47 navi e sotto le dichiarazioni di Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, quindi anche di Fiat. Tavares, impianti a rischio in Italia se arrivano competitor cinesi, l'altolà del CEO di Stellantis. In taglio basso, Fitto, il ministro degli affari europei, parla di PNRR, stiamo lavorando per chiudere il piano nel 2026, anche se in realtà il governo ha già fatto candidamente capire che chiederà delle proroghe. 8:23 in questo istante, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, siete all'ascolto della rassegna stampa di oggi, giovedì 11 aprile del 2024, ci prendiamo un altro breve stacco musicale e poi passiamo alle prime pagine dei quotidiani esteri.
Cause I'm tired of crying over you. Nobody else but you. I wanna be loved by you
8 e 24 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce, iniziamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani esteri di oggi. Iniziamo come d'abitudine da quelli statunitensi, iniziamo dal Wall Street Journal che, come dicevamo anche dal Sole 24 Ore, titola sull'inflazione, l'inflazione appunto che preoccupa i piani di taglio dei tassi di interesse da parte della Fed. Si parla di un indice dei prezzi al consumo che sale al 3,5% a marzo, un picco che non era atteso, quindi probabilmente la Fed si attesterà su una politica monetaria più prudente. Foto di copertina che è dedicata a alla fine del Ramadan, c'è una bambina con l'hijab che sta pregando in tutto il mondo. I musulmani finiscono il Ramadan. Ancora sul in taglio basso si parla di droni, in particolare di droni forniti all'Ucraina, i droni made in US, quindi fatti negli Stati Uniti, hanno largamente fallito nei combattimenti in Ucraina, quindi non solo vengono fornite grandi quantità di armi ma a quanto pare anche inefficaci. Sul Washington Post il titolo e la foto di copertina sono dedicate alla West Bank. West Bank sull'orlo della crisi, dice il titolo del Washington Post. Le agenzie delle Nazioni Unite suonano l'allarme rispetto a una crisi esistenziale anche in West Bank e non solo a Gaza. Washington Post parla di futuro incerto. Chiaramente sappiamo benissimo, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, che appunto il problema non è solo Gaza ma è anche la West Bank, che il problema non è solo dal 7 ottobre ma che va avanti appunto da ormai più di 70 anni. Però ormai è anche acclarato sui giornali in qualche modo più mainstream che c'è un problema molto serio di crisi, proprio rispetto di crisi di futuro di quelle terre che vanno oltre quanto sta avvenendo e quanto è avvenuto dal 7 ottobre ad oggi. Sempre su quanto sta avvenendo in Palestina, Israele sta cercando di screditare Hamas. Quello che le accuse che vengono mosse nei confronti di Hamas è che in realtà non abbia idea di dove si trovino gli ostaggi che intende scambiare. Ieri sono stati uccisi tre figli di leader di Hamas. La tregua sicuramente si allontana e questo lo ribadisce anche il Washington Post, che mette l'accento anche qui sull'inflazione che non accenna a scendere. Questo avrà un po' effetti sui tassi di interesse in tutto il mondo, soprattutto nel mondo occidentale e quindi anche sui nostri. Niente più di interessante sulla prima del Washington Post. Passiamo al New York Times, che anche qui che lui celebra la fine del Ramadan. Si parla anche di elezioni, in particolare di gli alleati di Trump che provano a coinvolgere anche terze parti nella campagna elettorale. Si parla anche qui di aborto, di come Trump stia cercando di riposizionarsi sul tema. E ancora in taglio basso, sempre sull'aborto, il New York Times fa una comparazione rispetto alle diverse normative che sono in vigore negli Stati Uniti, perché ricordiamo appunto che due anni fa la Corte Suprema ha abolito la legge federale che in qualche modo consentiva l'aborto in tutti gli stati, e da quel momento ogni singolo stato ha legiferato un po' per suo conto. Passiamo ai giornali israeliani, iniziamo da quello più conservatore, il Jerusalem Post, che titola l'impegno di Washington per la difesa della sicurezza israeliana. Ieri Biden appunto ha annunciato che gli Stati Uniti saranno al fianco di Israele in caso di attacco dell'Iran, che ha promesso di vendicarsi per la strage di Damasco ormai di più di una settimana fa. la ovviamente notizia che viene accolta con favore dai giornali israeliani e in generale dal governo di Israele, questo a dimostrazione poi che al di là delle, diciamo, delle dichiarazioni ipocrite fatte dalla diplomazia statunitense ormai dal 7 ottobre ad oggi, c'è poi un pieno e totale completo sostegno a Israele come alleato strategico nell'area. Ancora sulla prima del Jerusalem Post si parla di un possibile attacco, cyberattacco iraniano, e in particolare sul Jerusalem Post ci prova a immaginare come si potrebbe in qualche modo rivelare questo cyberattacco. Si parla di hackeraggi di infrastrutture sensibili piuttosto che di incursioni all'interno dei sistemi militari israeliani. In taglio basso, gli Stati Uniti fanno pressione su Hamas per fare una proposta sugli ostaggi, e ancora l'IDF, quindi l'esercito israeliano, uccide 3 leader di Hamas a Gaza City. Passiamo ad Arez, che dedica la foto di copertina a una macchina colpita, distrutta all'interno di un campo di rifugiati a Gaza. Le manovre militari israeliane a Gaza sono hanno un punto senza successo. Arez accusa l'IDF di essere ad un punto morto sostanzialmente dell'operazione militare e di iniziare a uccidere anche a caso, senza ulteriori obiettivi. D'altronde ormai la striscia è praticamente rasa con quasi tutto al suolo, manca giusto la parte di Rafa, su cui è stato già avviato l'iter per l'eventuale attacco. Abbiamo mandato anche da questi microfoni degli audio agghiaccianti da Khan Yunis, che è una città completamente distrutta. Insomma, non si sa neanche bene più dove dovrebbero andare gli sfollati, visto che la striscia è completamente rasa al suolo. Ancora scrive Miras, non c'è modo di quantificare la sofferenza a Gaza. Arez su posizioni, diciamo, sicuramente meno assolutiste rispetto al Jerusalem Post, ma di fatto, insomma, la situazione ormai è questa e non sembra che ci sia via d'uscita in nessun senso. Anche su Arab News il titolo di copertina è dedicato a quanto sta avvenendo a Gaza. Israele uccide 3 figli di un capo di Hamas con un bombardamento aereo. Si parla anche della fine del Ramadan, in particolare del re saudita, che c'è una foto che lo ritrae in preghiera. Passiamo alla Cina, al China Daily, con la stretta di mano di cui parlavamo poco fa tra l'ex presidente di Taiwan, che adesso non ha più nessuna carica, e Xi Jinping. Di certo è un po' strano, insomma, che un capo di Stato incontri un privato cittadino, ma insomma la mossa politica è evidente. Xi, lo stretto non può tagliare la parentela. Questo sempre, diciamo, questa retorica che in qualche modo tende a inglobare Taiwan all'interno della Repubblica Popolare Cinese. Xi Jinping si posiziona anche in politica estera, fa capire quali sono le mire troppo celate del governo cinese, e avverte gli Stati Uniti, insomma, della propria sfera di influenza sull'area. Passiamo ai giornali europei. Partiamo dal Guardian, il quotidiano britannico. Biden dichiara un supporto ad Israele rispetto a un possibile attacco iraniano. Gli Stati Uniti sperano che questa minaccia stoppi Teheran dal vendicarsi rispetto appunto all'attacco di Damasco. Questa è la prima del Guardian. La prima del País, il quotidiano spagnolo, è simile. Si parla delle dichiarazioni di ieri di Biden, e in particolare si parla dell'uccisione di 6 familiari di leader di Hamas da parte di Israele in un attacco aereo. Non c'è null'altro di interessante, magari le diamo uno sguardo alla prima di Le Monde, che dà però diciamo più che altro visibilità a questioni interne alla Francia. Si parla di eutanasia e del lungo cammino della legge per l'aide à mourir, le dice Le Monde, ovvero dell'aiuto a morire. Foto di copertina dedicata a una warehouse, un magazzino di Bitcoin, cioè di mining per il Bitcoin, questi server enormi, come i Bitcoin orchestrano la propria rarità. Questo un approfondimento su come funziona il meccanismo di Bitcoin e di estrazione soprattutto del Bitcoin, della potenza poi di calcolo delle macchine e del conseguente consumo di energia e inquinamento che ne deriva. 8:34, noi chiudiamo qui la parte relativa alla lettura delle prime pagine di oggi, tra poco passiamo alle pagine interne. The wheel seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountains, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. To find the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you. To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Let's keep smiling, let's keep laughing, let's be happy, ho, 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 ha. Let's keep smiling, let's keep laughing, let's be happy, ho, 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 ha. Keep smiling and keep laughing, keep punching and everything will be all right. Let's keep smiling, let's keep laughing, let's be happy, ho, 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 ha. Let's keep smiling, let's keep laughing, let's be happy.
...87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 8.41 minuti primi e voi siete sempre all'ascolto della rassegna stampa di questo giovedì 11 aprile del 2024. Noi a questo punto passiamo alla lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Iniziamo dal tema caldo di giornata, che è quello della tragedia di Suviana, l'ennesima tragedia sul lavoro. Partiamo dalla Stampa. In generale su tutti i quotidiani ci sono approfondimenti molto ampi sulla vicenda. Si parla insomma di come queste persone siano state inghiottite dalla centrale, si fanno grandi analisi tecniche non solo su quanto accaduto ma anche sui soccorsi. Noi diciamo siamo più interessati alla parte di commento alla vicenda più che alla questione più tecnica. In particolare quello che ci interessa è appunto smascherare neanche il termine corretto, perché è sotto gli occhi di tutte e di tutti quello che avviene. Comunque il sistema a scatole cinesi di appalti e subappalti che sta alla base di queste stragi. Siamo a pagina 5 della Stampa. Indagine su subappalti, lavori affidati da Enel sono finiti a una terza ditta. La procura di Bologna procede per disastro colposo e omicidio plurimo colposo, sotto esame il rispetto della sicurezza nel passaggio da un'azienda all'altra. Questo è quello che scrive Grazia Longo. Cosa è successo nella centrale? Le tre vittime lavoravano per la Engineering Automations di Genova. Per fare questi lavori avevamo scelto tra le migliori società nel campo dell'elettrico e dell'idroelettrico. Queste le parole di Salvatore Bernabei, amministratore delegato della Enel Green Power. Ci vuole il loro coraggio per fare dichiarazioni di questo genere. Proviamo a rispondere al telefono. Sunlight's at the daytime, moonlight's at the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Non siamo riusciti a stabilire la connessione al telefono, stavamo leggendo l'articolo dalle pagine interne della Stampa con le dichiarazioni appunto dell'amministratore delegato di Enel Green Power, che ovviamente fa da scaricabarile dicendo che appunto la responsabilità è di chi poi era titolare dell'appalto. L'ipotesi del guasto tecnico prevale su quella dell'errore umano. Il procuratore del capo di Bologna Giuseppe Amato ieri a mattina ha affidato l'inchiesta, per ora contro ignoti e indagati, ai ai 2 PM per investigare sulle cause dell'incidente sul lavoro che ha provocato per ora 3 vittime accertate e 4 dispersi. Molti sono i quesiti sul tappeto, tra cui appunto quello che riguarda il rispetto del protocollo di sicurezza da parte dell'azienda per la quale erano in servizio i 3 operai deceduti. Nel passaggio di consegne tra le 2 società appaltate da Enel e la terza genovese subappaltata, ha funzionato tutto nel pieno rispetto delle regole della sicurezza sul lavoro? Diciamo, una domanda abbastanza retorica. L'engineering automations si occupa, tra le altre cose, di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Contattata al telefono non ha risposto alle nostre chiamate, mentre la Siemens e la Hub hanno preferito non rispondere sulla questione del subappalto. Si sono limitate a dichiarare che sono tutte sotto shock, insomma, che poi si rivolgeranno direttamente alla magistratura. Sul caso è intervenuta appunto Enel Green Power, all'interrogativo sui subappalti risponde: questa domanda la si deve rivolgere ai contractor, ovviamente, perché loro chiaramente non hanno le mani che grondano di sangue, che a loro volta possono rivolgersi ad altri specialisti, perché i lavori che stavamo facendo qua potevano svolgerli solo degli specialisti. Insomma, questa è la situazione rispetto a quanto avvenuto a Suviana. Insomma, ogni commento è superfluo, se non quello che appunto servirebbe un cambiamento radicale del funzionamento del mondo del lavoro, soprattutto servirebbe un cambiamento radicale di un sistema di appalti e subappalti che invece, come diciamo prima, appunto è stato appena potenziato proprio dalla riforma del codice degli appalti di Salvini, che sostanzialmente permette più subappalti e meno tutele sul lavoro. Sempre sulla Stampa c'è un articolo a firma di Alberto Prunetti che dice che titola: quella classe operaia che sopravvive solo fra ipocrisia e passerelle, come ai tempi dello schiavismo, c'è chi conta i profitti e chi conta le vittime, un sistema di dominio e controllo che rende buoni i lavoratori solo da morti. Spesso si tratta di persone che hanno strumenti, che non hanno strumenti per dire no. Operaicidio è la parola che dovremmo usare per questa strage quotidiana, una strage che, come succede per le guerre, le catastrofi climatiche o i terremoti, viene neutralizzata nella percezione pubblica fino a diventare naturale, collateralizzata con un altro neologismo da recuperare alle vittime innocenti di guerra. Questo l'articolo molto lungo sulla Stampa a firma di Alberto Brunetti. C'è anche un'intervista a Carlo Soricelli, che è il fondatore dell'Osservatorio Nazionale delle Morti sul Lavoro, precariati e subappalto, è un'altra strage di Stato. Carlo Soricelli, appunto, che ha creato questo osservatorio poco dopo la tragedia della ThyssenKrupp, parla di strage di Stato. Nel 2024, nei primi mesi, appunto dal 1 gennaio ad oggi, sono già 366 morti sul lavoro registrati dall'osservatorio, dice Soricelli, perché in Italia si continua a incentivare una struttura lavorativa criminale che si fonda su precariato e subappalti. Quelli che muoiono nelle grandi aziende non sono quasi mai dipendenti diretti, ma uomini e donne costretti a fare i lavori più pericolosi in fretta, senza tutela e preparazione. Quello che capita perché si arriva allo sfinimento. Basti pensare all'allungamento dell'età pensionabile: un morto più su 3 ha più di 60 anni. Esiste una soluzione: se le aziende che appaltano i lavori fossero davvero ritenute responsabili di queste morti penalmente e economicamente, forse comincerebbero a drizzare le orecchie e a capire che non si può lucrare sulla vita delle persone e la loro disperazione. Questo noi non sappiamo se è vero, ma sicuramente sappiamo che magari la di Enel Green Power non si permetterebbe di fare dichiarazioni tanto spavalde a mezzo stampa. Sullo stesso tenore anche pagina 6 del Corriere: appalti e regole, le accuse dei sindacati, la UIL segnalammo criticità su Bargi. La ministra Calderone ieri ha fatto tappa appunto sul posto, valutazioni premature, la visita di Schlein fare luce, insomma. Il circo di dichiarazioni e di passerelle si sono viste anche in questa macabra situazione. È difficile dire se siano più ipocrite le parole dei politici, soprattutto della Calderone, della ministra del lavoro, che ha avallato appunto questo sistema, questa riforma del codice degli appalti, che ha alimentato e sta alimentando questo, appunto, questa struttura lavorativa criminale, ma anche la Schlein, le politici d'opposizione, insomma, che fanno finta di piangere, oppure se siano più ipocriti i sindacati, insomma, che dicono l'avevamo detto, ma che di fatto stanno continuamente in silenzio e non fanno nulla di incisivo e di veramente efficace affinché questa strage cessi e si fermi. Vi segnaliamo, non lo leggiamo perché anche qui diciamo non abbiamo il tempo necessario, comunque anche su a pagina 2 e 3 del manifesto ci sono degli approfondimenti sulla questione. C'è un'intervista a Alessandro Genovesi, che è il segretario generale della Fillea CGIL, quello dei lavoratori elettrici. La ministra Calderone ci ha convocato alla vigilia e ha riconosciuto alcune nostre proposte: parità di trattamento per i lavoratori in subappalto, ma aspettiamo i testi. 8:50, noi ci prendiamo una breve pausa musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight.
Papa loves mambo.
He goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Papa loves mambo.
Mambo, papa.
Mama loves mambo.
Mambo, mama.
Don't play the rumba and don't play the samba,
'cause papa loves the mambo tonight.
.87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 8:51 e voi siete sempre all'ascolto degli 87.9. Siamo in rassegna stampa, abbiamo appena letto le notizie relative alla questione di giornata, ovvero alla prima questione di giornata, che è quella della strage di Suviana. Ci ha appena chiamato anche un'ascoltatrice, giustamente ci faceva notare come le paghe medie anche di questi lavoratori sono estremamente, estremamente basse. Si parla di un mondo di sfruttamento totale, e non solo peraltro diciamo di un mondo di subappalti, ma anche un mondo di tecnici non più formati, ed è anche il motivo per cui appunto l'età media delle persone sono morte lì in a Suviana è così alta. D'altronde appunto c'erano anche persone, c'è una persona di 73 anni che era scesa in cantiere, e questo insomma è diciamo dalla cifra anche della situazione. Noi a questo punto andiamo a trattare l'altro tema caldo di giornata, che è quello dei migranti, perché ieri c'è stata l'approvazione da parte dell'Unione Europea del nuovo patto sui migranti, che dovrebbe entrare in vigore tra due anni. Via libera, siamo a pagina 4 del manifesto, via libera dell'Europarlamento a patto migrazione, von der Leyen giornata storica, centri dove rinchiudere i migranti ai confini europei, rimpatri ed esame delle richieste di asilo più veloci. Il PD vota contro in dissenso con il suo gruppo, scrive Leo Lancari. Oggi è davvero una giornata storica, dopo anni di intenso lavoro il patto di migrazione diventerà finalmente realtà. Ursula von der Leyen può tirare un sospiro di sollievo, anche se con alcune divisioni nei gruppi che la compongono. La coalizione che fino a 5 anni fa la elesse a capo della Commissione Europea è riuscita ieri a far approvare a maggioranza relativa 9 regolamenti che detteranno le nuove politiche dell'Unione Europea sull'immigrazione, risultato scontato solo fino a un certo punto per le lacerazioni che hanno attraversato i socialisti, dove il PD ha votato a favore solo uno dei regolamenti. Divisioni che non hanno risparmiato neanche le destre, dove riunite del gruppo ECR guidato dalla Meloni, con i polacchi del PIS compatti contro il patto, mentre Fratelli d'Italia ha scelto di votare caso per caso. Scelte dettate da motivazioni diverse, ma che hanno contribuito a alimentare la confusione, tanto da far temere ai vertici dell'Unione Europea di vedere uno dei pilastri sui quali von der Leyen ha lavorato in questi anni naufragare a poche settimane dal voto di giugno. L'obiettivo fondamentale del piano è quello di uniformare le regole tra gli Stati membri, superando gli approcci nazionali. rendendo più veloce l'esame delle richieste di asilo di coloro che arrivano in Europa e in caso di respingimento della domanda i rimpatri. Le nuove procedure prevedono la creazione alle frontiere di appositi centri dove identificare i migranti entro 7 giorni, sottoponendoli alla visita medica e controlli di sicurezza. Anche a bambini con più di 6 anni potranno essere prese le impronte digitali. Chi proviene da un paese che ha una percentuale di richieste di asilo accolte non superiore al 20% verrà rinchiuso in centri di permanenza speciali dai quali non potrà uscire, la sua richiesta di asilo esaminata entro 3 mesi. In caso di respingimento dovrà essere espulso sempre entro i successivi 3 mesi. Da questa procedura sono escluse le famiglie con minori, con figli minori e minori non accompagnati. È inoltre previsto che l'Unione Europea accolga fino a 30.000 migranti all'anno e venga introdotta la cosiddetta solidarietà obbligatoria, ma ogni Stato membro potrà scegliere se farsi carico di una quota di richiedenti asilo oppure aiutare i paesi di primo approdo con un relativo tecnico, con sostegno tecnico operativo oppure con contributi finanziari. Per chi si rifiuta è previsto il pagamento di 20.000 euro per ogni mancato ricollocamento, un punto questo su cui alla base dell'opposizione al patto da sempre spesso dall'Ungheria di Orban, ma anche da altri paesi, perché il patto diventi operativo servono però ancora altri passaggi, anzitutto il via libera da parte del Consiglio europeo e la dichiarazione dello Stato il Consiglio dell'Unione Europea che potrebbe avvenire il 29 aprile con voto a maggioranza qualificata. C'è preoccupazione per le possibili conseguenze del patto che è stata espressa da numerose ONG che da anni si occupano di immigrazione. Per Refugees Welcome le nuove regole non solo cancellano il diritto di asilo per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, ma causeranno solo più sofferenza. Chi chiederà asilo in Europa non avrà più alcun diritto effettivo all'esame pieno della domanda di protezione e potrà sistematicamente potrà essere sistematicamente detenuto alle frontiere esterne dell'Unione. In taglio basso Dimitri Bettoni, sempre a pagina 4 del manifesto, mette in evidenza come ci siano anche all'interno del pacchetto anche il via libera alla nuova sorveglianza di massa e all'Europa dei doppi standard, impronte e dati biometrici dai 6 anni, la nuova barriera si chiama Eurodac, l'inclusività solo a parole, tecnologie digitali e controllo dei corpi ora diventano ora la stessa cosa. Si parla appunto di questo database Eurodac che sarebbe un acronimo per European Asylum Dactyloscopy Database. Eurodac sarà utilizzato per archiviare dati personali e biometrici, impronte digitali e scansioni del viso. Impronte digitali e scansioni del viso. Scusate, prendo un bicchiere d'acqua.
Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight.
Rieccoci in voce. Si parla appunto di questo sistema, questo database che dovrebbe immagazzinare i dati personali e biometrici, impronte digitali e scansioni del viso di migranti, richiedenti asilo, apolidi, persone soccorse in missioni di salvataggio. L'obbligo di fornire questi dati è coercitivo, le istituzioni europee potranno usare la forza, un'applicazione tecnologica del controllo dei confini destinata a tutti a partire da 6 anni di età e le informazioni di Eurodac saranno accessibili alle forze di polizia nazionale e ad Europol, a rinforzare l'idea che l'immigrante sia prima di tutto una minaccia per la sicurezza europea. Insomma, un piano per migranti che più che definirlo un piano di solidarietà è sicuramente un piano da fortezza, un piano che appunto tratta i migranti come un problema da controllare più che una situazione da gestire. Ancora c'è anche un articolo sempre sul manifesto a pagina 5 di Gian Sandro Merli con i dati sull'immigrazione in Italia, con numeri della polizia che smentiscono il governo, perché appunto sarebbero perché il governo Meloni appunto per tutto il 2023 ha raccontato di essere impegnato su due fronti: tolleranza zero verso gli ingressi irregolari e gestione dei canali legali, ma i titoli di soggiorno emessi dallo Stato sono diminuiti del 3% e gli sbarchi sono aumentati, quindi questo anche a testimonianza dell'operato fallace di questo governo. Ancora Andrea Colombo parla di un voto tra confusione e opportunismo, quello di ieri al Parlamento europeo, un voto molto confuso che rispecchia anche la situazione in vista delle elezioni di giugno. Anche gli altri giornali parlano di voto che divide, in particolare La Stampa parla a pagina 10 di un Europarlamento che approva nuove norme, rimpatri facilitati e multa ai paesi non accoglienti, il Partito Popolare Europeo e i socialisti votano sì, caos nei partiti italiani, contrari per ragioni opposte, Dem, Movimento 5 Stelle e leghisti, questo anche in ottica in ottica elettorale. Quello che ci può interessare sono però le dichiarazioni di Piantedosi, che ha esultato alla notizia, diciamo, dell'approvazione di questo piano. Esulta Piantedosi: frontiere più sicure, ma Salvini lo contraddice, lasciati da soli. Il leader della Lega contro la sua stessa maggioranza, alla sinistra le ONG criminalizzate. Questa è la situazione rispetto a alle vicende europee. Peraltro proprio in questi giorni, passando diciamo alla pagina economica, ci sono delle trattative in corso tra il governo italiano e la governance di Bruxelles. Siamo a pagina 12 della Stampa, che titola: debito a 3.000 miliardi, nel DEF nuovo balzo del 2025, il governo punta a un piano di rientro in 7 anni, la spesa sanitaria si riduce nuovamente in rapporto al PIL dal 6,4 al 6,2%. L'Italia crede alla proroga del PNRR, l'apertura di Michel al confronto, oggi al vertice a Roma tra Meloni e il Presidente del Consiglio Europeo, meno rigidità sui controlli, ma per andare oltre il 2026 serve l'unanimità. Questa la vicenda relativa alla parte economica. Sempre sull'interni ci sarebbe un'apertura da parte del governo alla settimana corta, l'apertura del governo Durigon, incentivi nei contratti di lavoro, scrive Alessandro Barbera, che qui però staremo a vedere, insomma, perché riguardo a questo ci sono state dichiarazioni contrastanti del governo nelle ultime settimane e ogni giorno, diciamo, se ne esce un esponente nuovo con una nuova versione dei fatti. 9:02 primi, all'ascolto di Radio Onda Rossa, ci prendiamo un breve stacco musicale e torniamo in voce.
My heart belongs to my daddy, 'cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. That little old man, he just treats it so good.
87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 9:08 primi, un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Chiudiamo la parte relativa agli interni segnalando un articolo a pagina 4 del Fatto Quotidiano, si parla del ponte sullo stretto che a quanto pare ha subito un'accelerazione importante nelle ultime settimane. Al Ministero a valutare il ponte la dirigente imputata alla DDA, ha promossa Rail a processo per traffico di rifiuti. Questo un po' in Calabria, coinvolta nell'indagine anche per la frode nelle forniture. C'è tutta la disamina, insomma, del profilo soprattutto giudiziario di questa persona che è stata chiamata a valutare il ponte sullo stretto. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, quando diventeranno anche ipoteticamente operativi gli espropri, e poi quando ci sarà il comitato interministeriale di giugno che dovrebbe dare il via libera definitivo. Passiamo invece agli esteri. Iniziamo ovviamente da quanto sta avvenendo a Gaza, dalla Palestina. Iniziamo come di consueto dal reportage di Michele Giorgio a pagina 8 del Manifesto. Gaza torna al piano delle cinque dita, dietro le quinte Israele continua i suoi progetti per il futuro sulla striscia, e solo una porzione degli sfollati potrà ritornare al nord. Si pensa solo agli aiuti umanitari e non ai piani a lungo termine di Israele. Questo porterà allo sfollamento definitivo dei palestinesi di Gaza e quindi, diciamo, al completamento poi della pulizia etnica vera e propria. L'attenzione è concentrata sull'attacco di Netanyahu a Rafa, dice Michele Giorgio. Occorre però dare uno sguardo anche dietro le quinte della guerra, dove prendono forma progetti destinati a mascherare o a rendere permanente l'occupazione israeliana di Gaza, e per la precisione di metà della striscia. Dalle notizie che filtrano dal Cairo, dove vanno avanti per ora senza risultati i negoziati sugli ostaggi, pare che gli americani stiano insistendo affinché i soldati egiziani vengano impiegati al posto di quelli israeliani nell'ispezione dei palestinesi sfollati che saranno autorizzati. Si parla di 150.000 persone a tornare nel nord della striscia. Comunque sia, sono due i progetti principali che Israele porta avanti incurante di qualsiasi critica e condanna. Il primo è il completamento di una zona cuscinetto che all'interno di Gaza corre lungo le linee di demarcazione tra la striscia e Israele. Questo se ne parla già dal 7 ottobre. Questa striscia sarà profonda 1 chilometro e dovrà sostanzialmente evitare che risucceda di nuovo quello che è successo il 7 ottobre. Ha demolito migliaia di abitazioni e edifici nell'area che sarà interdetta ai palestinesi. Il completamento della zona cuscinetto procede di pari passo al consolidamento del controllo militare della metà di Gaza, delimitata a sud dal corridoio Netzer e al nord dal valico di Erez. La concretezza di questo progetto, volto prima di tutto ad impedire il rientro degli sfollati palestinesi o di gran parte di essi al nord, è stato direttamente confermata dal dispiegamento dell'esercito israeliano annunciato domenica scorsa. Nella metà settentrionale di Gaza l'esercito israeliano sta sviluppando l'infrastruttura di un'occupazione permanente. Lo sfollamento degli abitanti sarà temporaneo, così come lo fu nel 48 quello della popolazione palestinese nei territori assegnati al neonato Stato di Israele. D'altronde non è nuova l'idea di dividere Gaza in aree accessibili agli israeliani e altre ai palestinesi. Quindi, diciamo, Michele Giorgio sicuramente ha il merito di sottolineare come ci siano oltre alla questione umanitaria contingente, ci siano dei problemi anche più di lungo termine, di come poi Israele stia già progettando l'occupazione permanente di Gaza e l'espulsione il più possibile di palestinesi. Sugli altri giornali si parla più delle manovre, diciamo, ad alto spettro. In particolare, colpo al leader di Hamas, titola la stampa a pagina 18. Tre dei figli di Ismail Haniyeh uccisi in un raid aereo nel campo di Al-Shati, la reazione del padre: sono martiri, Israele non otterrà niente nei negoziati. C'è poi un commento di Yagil Levi, sociologo israeliano: l'esercito israeliano è disintegrato, conta solo l'ossessione di uccidere. Questo è quanto afferma la stampa. Sulla Repubblica si parla invece delle dichiarazioni di Biden di ieri: gli Stati Uniti, imminente attacco dell'Iran, Biden pronto a difendere Israele, Teheran chiude lo spazio aereo, tre dei figli del leader di Hamas Haniyeh uccisi in un raid a Gaza sono martiri, intanto nei negoziati per la tregua al Cairo non si registrano progressi. Sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, si parla dell'altro tema caldo che dicevamo in sede di lettura delle prime pagine dai quotidiani statunitensi, ovvero il tema dell'aborto, perché l'Arizona appunto ha vietato il diritto all'aborto, ma spacca i repubblicani in vista delle elezioni, perché Trump, come diciamo, si è riposizionato e ha affermato che i giudici hanno esagerato e non firmerei il divieto a livello nazionale. Ripristinata la legge del 1864 in Arizona con il divieto, indoggi intanto il voto dell'Unione Europea per il diritto nei trattati. Questione sull'aborto appunto che come ormai chiaro sarà uno dei temi caldi della campagna elettorale che si sta, diciamo, che sta iniziando in queste settimane negli Stati Uniti, con Trump che sta cercando in qualche modo di riposizionarsi. Sempre dalla politica, diciamo dagli esteri, c'è una notizia che è un po' su tutti i quotidiani di oggi, ovvero l'annuncio da parte della Svizzera di una conferenza di pace a giugno. Siamo a pagina 20 della Stampa, ma anche a pagina 10 del Corriere della Sera. Ucraina, conferenza di pace in Svizzera, il gelo del Cremlino, iniziativa degli Stati Uniti, nuovo tentativo di fermare la guerra con il summit il 15 e 16 giugno al lago di Lucerna, potrebbe partecipare Biden, la Russia ha già detto che non ci sarà. Questa è la parte relativa agli esteri. Vi segnaliamo, non ve lo leggiamo, un articolo sulla Corea del Sud a pagina 21 della Stampa. Svolta a Seul, i progressisti conquistano i 2/3 del Parlamento, batosta per il presidente Yoon, assediato dagli scandali. È diciamo la prima volta che viene eletta una maggioranza parlamentare che è almeno ideologicamente contraria agli Stati Uniti. Dice Lorenzo Lamperti: la maggioranza conservatrice e filo statunitense del Partito del Potere Popolare ha perso, e non di poco. Improvvisamente la Corea del Sud diventa sempre più blu, segno che l'opposizione del Partito Democratico ha vinto. Un gruppo con dei giovani con dei palloncini azzurri si muove manifestante verso la movida di Myeong Dong. Grande sconfitto è il presidente conservatore appunto della Corea del Sud, che è Yoon Suk Yeol, che rimane a questo punto un'anatra zoppa per i restanti 3 anni del suo mandato. Questa sempre nel diciamo rispetto a quanto sta avvenendo nella regione, nel continente asiatico, in particolare nella parte che è di nella parte che vede coinvolta anche la Cina. Non a caso appunto parlavamo prima di manovre di importanti di Pechino relativamente a Taiwan. Questo voto in Corea del Sud sicuramente spariglia ulteriormente le carte e soprattutto crea un precedente in qualche modo in una sfera storicamente di influenza statunitense come la Corea del Sud, che invece per la prima volta ha eletto una maggioranza parlamentare contraria o comunque sicuramente non filo statunitense. 9:17 minuti primi ai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9. Ci prendiamo un altro stacco musicale e poi andiamo a dare uno sguardo alle cronache locali. 19:19, minuti primi ai microfoni di Radio Onda Rossa. Andiamo a dare un'occhiata alle cronache locali, dove c'è tanta cronaca diciamo nera o presunta tale, insomma, relativa a rapine, furti, eccetera. C'è però anche una grande attenzione per il giubileo. Siamo a pagina 56 del Messaggero. Giubileo mille occhi e scudo anti-hacker nel piano sicurezza. Arriva una sala operativa per i grandi eventi con telecamera high-tech in grado di lanciare allarmi automatici in caso di pericolo. Investimento del Campidoglio di 14 milioni per sostanzialmente, appunto, fare un'altra grande scorpacciata di videosorveglianza in città. C'è anche una anche dalla Repubblica, c'è un'attenzione per il giubileo, ma da un altro punto di vista. Si parla di 1000 taxi e 500 NCC in più. Il comune verso il giubileo ignora la linea del governo. Il sindaco boccia il decreto e chiede 65.000 euro a licenza, incasso da 50 milioni, ma 10 per l'amministrazione e 40 per i conducenti, che però contestano. Ma per avere più macchine in strada bisognerà attendere la fine dell'estate. Questo la città che in qualche modo si prepara alla grande mangiatoia del giubileo, con telecamere, con NCC, con taxi e con la divisione, insomma, la spartizione della torta del giubileo. C'è anche un articolo sempre sulla Repubblica, pagina 5, quello che la Repubblica chiama il sex gate giallo-rosso. Il comune si sfila, niente patrocinio per la Roma Primavera. Su una campagna per la sicurezza stradale del Campidoglio precisa: si è trattato solo di una questione di tempi, continueremo a collaborare. Ovviamente, insomma, definirlo anche sex gate è sempre un tono sensazionalista che ci piace poco. Quello che è successo, insomma, alla dipendente della Roma è diffusione di materiale intimo non consensuale, e di fatto la vicenda ancora non ha avuto un suo un suo epilogo. Ma parlarne anche con questi toni sempre un po' sensazionalisti, senza arrivare mai al punto, è sicuramente qualcosa di deplorevole, che però non stupisce, insomma, rispetto allo stile e alla policy in qualche modo di Repubblica. Non c'è nient'altro di interessante sulle cronache locali. A questo punto direi che, quando sono le 9:22 minuti primi dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi, giovedì 11 aprile del 2024. Vi ricordo i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui in via dei Volsci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo che è iniziata la campagna di radioabbonamento di Onda Rossa. Potete trovare tutte le informazioni sul Digiror sul nostro sito. In la parte alta c'è un link per produzioni dal basso. Tra poco, verso intorno alle 10, inizieranno i redazionali in diretta di questa radio. Parleremo di braccianti, di campagnellotta, parleremo di tante cose, quindi vi invitiamo a restare collegati e collegate sulle nostre frequenze. Tra poco andranno invece in replica un approfondimento su quanto avvenuto alla centrale elettrica dell'Enel nella giornata di ieri, anche per capire qualcosa in più rispetto alle tante notizie che abbiamo letto sui giornali di oggi, e diciamo inquadrare anche meglio la questione. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
Radio Onda Rossa piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco d'olare, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco d'olare, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. La musica è speciale, c'è sempre buona.